there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Father, Father, we don't need to escalate. For only love can conquer hate.
You know we've got to find a way
to bring some loving here today. Picket lines and picket signs. Don't punish me with brutality. Talk to me so you can see.
Alle 20.05, buonasera dai microfoni di Radio Popolare. What's going on? Una buona serata da Claudio Iampaglia. Dopo le notizie del GR di Metro Regione, ci toccherà comunque discutere un po' di Di Maio, perché parlerà la stampa alle 21.15. Insomma, un bello scossone questa, sembra confermata, insomma, salvo delle capovolte, confermato l'addio al movimento dopo lo scontro, non solo con Giuseppe Conte, insomma con gran parte di esso, la raccolta di firme per un gruppo autonomo suo che si chiama Insieme per il Futuro. Ma anche le parole hanno un'importanza. Volevamo discutere con voi, e lo faremo anche, un po' di siccità, di comportamenti, di comunicazione, di cosa avete capito, di cosa vi fa disperare, inquietare. Vi leggeremo due o tre messaggi. Ma prima, per cominciare a raggiungere uno dei nostri corrispondenti, anzi in questo caso inviato da Roma, insomma in attesa tutta la giornata delle parole, prima dell'uno poi dell'altro, insomma la politica italiana lo sapete è così. Io vi accompagno con un brano invece molto particolare, che racconta un po' il tempo in cui stiamo vivendo, il tempo del cambiamento climatico, di nuove certezze e assolute incertezze per molti, di grandi catastrofi di alluvioni e grandi siccità, e questa epoca disequilibrata in cui stiamo vivendo, e questo brano si chiama El Niño.
La pluie ne tombe pas,
y a pas d'eau,
la neige qui fond là-bas,
ça c'est chaud.
Arrêtons les débats,
là c'est chaud.
Il frappe ici et là,
El Niño.
Il fait froid, il fait beau, qui sait. problèmes climatiques.
Ça m'attriste.
Les twisters qui rappliquent.
Ça me rend triste.
Tornade en rafale.
J'insiste.
Du week-end au week-end.
Ça m'attriste aussi.
Venti e 10, What's Going On? Una buona serata, Luigi Ambrosio da Roma, una giornata di grande avanti e indietro, immaginiamo.
Buonasera Claudio.
Buonasera, ma sei in attesa, immagino, dell'annuncio 21:15, parla
sì,
di Maio.
Di Maio dovrebbe dirci quello che già sappiamo, sostanzialmente che se ne va dal Movimento 5 Stelle, e tutto sommato lo avevamo anticipato ieri che sarebbe accaduta questa cosa, quindi anche oggi mezzogiorno, insomma, l'avevamo detto un po', ce ne vantiamo Claudio perché l'abbiamo detto un po' per primi, però adesso al di là dei narcisismi dei cronisti, il dato politico è il Movimento 5 Stelle che fa una scissione, quindi qualcuno si convincerà che sono veramente di sinistra. Battute a parte, il ministro degli esteri se ne va al termine di una lite molto politicamente violenta con Giuseppe Conte, lo sappiamo, l'abbiamo seguito in questi giorni, sul tema molto importante, cruciale dell'Ucraina, fin troppo importante se vuoi Claudio, un tema del genere per determinare una scissione in un partito, quando poi alla fine il paradosso dei paradossi è che le due componenti che si separano hanno votato la stessa risoluzione, cioè sono d'accordo nei fatti sul tema concreto ma litigano nella forma, e questo perché lo abbiamo raccontato anche questo, non è il tema dell'Ucraina quello
ma
che
Luigi separa. Appunto, io una delle cose che volevo capire, allora Draghi vince, il vero vincitore oggi è Draghi, il suo governo conferma l'opposizione, le poche parole scritte e dette sono confermate, le confermano entrambi, quindi c'è un bene superiore, il governo rispetto alle loro beghe, questo mi sembra ovvio, no? Lo riconoscono, sì. E quindi la separazione è tutta politica politicosa, o sì, c'è della ciccia interessante, tanto che voi la prendete seriamente?
No, vabbè, la ciccia interessante c'è, ma è anche politicosa, per usare questo, credo che sia un neologismo che hai coniato in questo momento.
Ma come diceva il Matteo Renzi, com'è che lo com'era la parola?
Matteo Renzi oggi è l'uomo più felice del transatlantico del Senato, naturalmente, no? Perché ha celebrato la fine, la morte del Movimento 5 Stelle, il suo nemico storico, e la sostanza, dai, diciamolo, tanto non è mica la prima volta, sono i posti in Parlamento quando ci saranno le elezioni politiche del 2023. Di Maio è uno di quelli che non può essere ricandidato secondo il regolamento del Movimento 5 Stelle, che lui stesso ha sempre sostenuto come essere uno degli emblemi della diversità dei grillini rispetto a tutti gli altri, rispetto ai professionisti della politica, ce lo ricordiamo come sono cresciuti, no? Nel consenso degli italiani in questi 15 anni i 5 Stelle, noi siamo il popolo contro la casta. Benissimo, uno dei capisaldi di questa loro tra virgolette ideologia era il limite dei due mandati, poi basta fare politica, si dà spazio a qualcun altro. Di Maio ha fatto due mandati e cosa fa? Se ne va perché vuole continuare a fare la sua carriera politica.
Sei molto severo, davvero? Ah, e se poi
severo,
non si presenta?
Faccio il cronista, e poi se non si presenta abbiamo sbagliato, va bene, però vediamo che cosa fa, poi magari se non si presenta perché non ci riesce, perché adesso bisogna anche vedere dove va lui e la pattuglia di Grillini.
Quanti sono? Abbiamo un'idea?
No, però sono, guarda, io avevo
abbastanza da fare un gruppo.
A contarli a gennaio, quando ero venuto qua per il Presidente della Repubblica, per l'elezione del Presidente della Repubblica, erano abbastanza per fare un gruppo, una trentina anche alla Camera e più qualcosa meno qui al Senato. Non sono pochi, è un bel colpo per il Movimento 5 Stelle dal punto di vista dei numeri, anche perché poi sono tutti numeri per tornare al governo che daranno un appoggio pieno e incondizionato a Draghi, anche per questo Draghi è più forte questa sera, proprio nei numeri della sua maggioranza, mentre Conte ogni tanto fa un pochettino così, tenere in sospeso, in tensione noi cronisti, gli italiani che seguono la politica, i colleghi parlamentari e il governo stesso, anche se poi alla fine non succede niente. Ma torniamo a Di Maio per un istante. Di Maio, che cosa se ne fa adesso di questo nuovo gruppo parlamentare? Beh, da un lato darà un sostegno al governo, dall'altro proverà a costruirsi un futuro politico, quindi cercherà di costruire quelle alleanze che gli potrebbero garantire, diciamo, un consenso che vada oltre il suo piccolo
allora, perimetro. Allora, aspetta, no? Aspetta, qualcuno che lì ti voglio seguire.
Aspetta, dimmi. Cosa dicevamo così, ragionando tra quei colleghi. So che ti interessa sapere cosa pensano i colleghi anche noi.
No, dopo, volevo sapere una cosa da te io. Ma tu dimmi. No, volevo sapere quanto è vera la profezia della sondaggista Ghisleri che disse qualche giorno fa sul Fatto Quotidiano: è un Forza Italia con la giacca blu elegante che parla al centro, stando al centro di Di Maio, una cosa del genere disse.
Sì, hai detto che era berlusconiano, no? Di Maio.
Sì, neo-berlusconiano.
Neo-berlusconiano. Se intendi con neo-berlusconiano il centrista vero e proprio, sì, Di Maio è da questo punto di vista diventato un abile navigatore, anche perché in questi anni ha fatto scuola politica, dopo la stagione dei gilet gialli, dopo la stagione invece in cui lui era il capo dei movimentisti radicali, diciamo dal governo giallorosso in poi lui qui si è messo nelle mani di vecchi personaggi della politica romana che lo hanno aiutato in questo suo cambiamento. Vedi come uso adesso dei toni invece molto più neutrali, non do giudizi rispetto a questa cosa. Lo hanno aiutato, lo hanno accompagnato nella trasformazione in quello che vediamo oggi, cioè il leader sicuramente, se vogliamo usare le categorie politiche tra virgolette centrista, sicuramente questo senza virgolette ipergovernista che punta adesso a prendere i consensi coltivando questa immagine. Il suo problema è che quell'area lì è indefinita, non si sa quanto interessante da un punto di vista numerico, quantitativo, e però con un sacco di gente dentro. E come fa Di Maio a essere accettato da Calenda, da Renzi? Come fa, visto che fino a ieri si prendevano a pesci in faccia ogni volta che si vedevano e si parlavano? È un po' il suo problema. Allora qualcuno ipotizzava, in realtà era un'ipotesi che facevamo così nei corridoi: beh, hai visto mai che questa galassia possa nascere su base territoriale? Di Maio forte a casa sua, Napoli, la Campania, Calenda Roma, Renzi in Toscana, chi lo sa, magari il blu schema potrebbe essere questo qua, no? Qualcuno ha fatto ipotesi anche milanesi, ma lasciamo perdere perché sembrano un po' fantascientifiche, sappiamo di chi stiamo parlando. E questo per quanto riguarda Di Maio e i suoi. Anche perché, fammi aggiungere una cosa, Claudio, non solo il problema dei 5 Stelle è il doppio mandato, cioè si sono tirati la zappa sui piedi con le loro stesse regole, il problema non solo è il calo dei consensi, il problema dei 5 Stelle è un'altra autozappata che si sono tirati, ossia il taglio dei parlamentari che hanno fortissimamente voluto.
Ma
anche
però perché si sono
politico,
perché
culturale.
È una zappa, è una loro battaglia.
Perché vogliono tornare qui, cioè tu fai queste battaglie, poi però lotti per la
magari fuori adesso tra gli ascoltatori che stanno scrivendo, oltre a quelli che si arrabbiano perché dicono che noi di fatto costruiamo un clima anti 5 Stelle al 3316214013.
Non ho mai fatto dire niente su Conte e già dicono così.
Sì, esatto, devi ancora parlare di Conte, di quello che ha vinto, fai te. Allora,
ti lascio da solo con loro.
No, allora, tutti quanti, ci sono tante opinioni diverse. Marcello, per esempio, dice che aveva scritto una lettera, ce l'ha mandata qua sul fatto che sperava che Di Maio se ne andasse perché rovinava il Movimento 5 Stelle, eccetera, quindi da interno. Qualcun altro che è esterno, quindi dice: non condivido il lutto per la disintegrazione dei grillini, ma vabbè, insomma, adesso è più interessante cosa pensano quelli dentro in questo istante che quello che pensiamo quelli che stanno fuori. Il termine, ci contestano e dicono che non è politicoso, ma è politicista il termine che bisogna usare.
Ma infatti il tuo
sì,
è come
d'accordo, era un gioco. E, Poi c'è chi ti chiede se Grillo ha parlato.
Sì, oggi ha parlato, questa mattina ha fatto una metafora citando un discorso, figurati, il discorso di Steve Jobs pronunciato poco prima della sua morte, il suo testamento politico, quello qualcuno forse lo ricorderà, sulla necessità a un certo punto, arrivati al culmine della propria vita, di farsi da parte e lasciare spazio ai giovani, perché questa è la natura, no? E il rinnovamento della vita. Quindi, usando questa metafora, questa mattina di Grillo lo ha di fatto detto ciao a Di Maio, e Di Maio due ore dopo ha cominciato a far sapere in giro che se ne andava. Insomma, probabilmente non è una coincidenza, c'è una logica temporale in questi avvenimenti. Quindi sì, Grillo oggi si è messo, come da tempo ormai, dalla parte di Giuseppe Conte con il Movimento 5 Stelle. Giuseppe Conte che adesso è in una posizione un po' strana, perché non ha più avversari all'interno del Movimento 5 Stelle per il momento. Deve recuperare il consenso perduto, non dimentichiamo che le amministrative sono state un disastro, cosa hanno preso il 2, il 3%, una cosa così, e deve recuperare facendo il movimentista alla vecchia maniera, tornando un po' alle origini e però rimanendo dentro la maggioranza che sostiene il governo Draghi, cioè l'odiato nemico.
Però aspetta, no? Aspetta, perché tu vai troppo veloce secondo me rispetto alle teste che non sono abituate come la mia a ragionare così velocemente di politica. Allora, da un lato sì, Conte deve fare, tra virgolette, il brand, deve difendere il marchio, le battaglie storiche, quindi secondo mandato non può toglierlo, deve confermarlo. No. Non è che...
però attenzione, adesso che fa con, che ne so, Roberto Fico, che rimane con lui ma è al secondo mandato e l'altro giorno lo ha difeso contro Di Maio, che fa contro altri importanti che hanno fatto due mandati?
Spetterebbe a Fico dire il secondo mandato, bella lì, torno a casa
a fare il ricercatore alla facoltà di scienze politiche dell'Università di Napoli. Sì, è possibile, il presidente della Camera faccia questa scelta.
No, io faccio l'avvocato adesso dell'avvocato, no? Cioè, nel senso, perché no? Perché non tornano? Perché hanno firmato una carta, è stato bello, hanno fatto una grossa esperienza, adesso saltano un turno. Sai che ci sono i sindaci, no? In Lombardia, siamo nei ballottaggi. Sai la quantità di sindaci che sono tornati dopo 6, 8, 10 anni? Perché avevano fatto due mandati, poi la legge dice basta, hanno fatto un po' di altro, loro sono tornati alla loro vita, adesso vengono rieletti a Vimercate, in tantissimi posti.
Sì, beh, questo è naturalmente adesso ovviamente fuori dal gioco una possibilità, e l'altra possibilità è che adesso che la figura ingombrante di Di Maio non c'è di fatto più, anzi tra poco anche nella sostanza, si possa dare corso a quelle famose deroghe a cui si diceva no proprio perché si voleva impedire, no, al nemico interno di approfittarne. Questa è naturalmente un'interpretazione molto maliziosa, me ne rendo conto, però io ve la riporto perché è una di quelle che gira qui dentro.
Ma invece, se tu dovessi fare la roadmap di Conte per, diciamo, non perdere in questo momento né la botte né nel vino, cioè nel movimento né il governo, che fai?
Non vorrei essere il consigliere politico di Conte, perché bisogna essere molto bravi. Lui deve stare dentro la maggioranza, fare il movimentista, cioè portare i temi più radicali, o però anche ottenere qualche cosa, perché se va come è andata oggi non funziona. Oggi quello che è accaduto è che la maggioranza ha accettato tutto quello che ha chiesto il governo. Adesso questa cosa che ti dico non la dico per fare venire la bile a chi ci ascolta, ma lo dico perché ce l'ha riportato uno dei deputati che stavano al vertice di maggioranza. Ok, uscendo da lì dentro c'era un sottosegretario che raccoglieva il testo man mano che veniva elaborato, chiamava Palazzo Chigi, diceva così va bene, Palazzo Chigi diceva sì o no, il sottosegretario tornava e diceva sì o no. Quindi chi comanda in questo momento?
È Mario Draghi.
È Mario Draghi. Allora, se tu sei Giuseppe Conte e sai che stai in una maggioranza dove comanda Mario Draghi, cioè il tuo antagonista politico nel campo che tu conosci molto bene, sei un esperto della comunicazione politica naturalmente, è di questo stiamo parlando, non della sostanza, fai oggettivamente molta fatica, perché se va come è andata oggi di risultati non ne ottieni, e se sei in maggioranza facendo l'opposizione interna e non ottieni risultati, la paghi ancora di più alle elezioni. D'altronde uscire significherebbe precludersi la possibilità di allearsi col PD nella prossima campagna elettorale, e quindi cosa fa? Va da solo il Movimento 5 Stelle alle elezioni politiche con i numeri che gli vengono attribuiti? È una possibilità, voglio dire, mancano quanti mesi? 9 mesi, è una possibilità come le altre, non ci scommetterei, però c'è.
Senti, invece, adesso arriva la domanda che è veramente una curiosità, un po' così, perché tra i colleghi lì a Roma immagino che ci sia una specie di 5 Stelleide, cioè è una lunga e complessa storia. Chi la prende molto seriamente? Tutti? Cioè, hai notato grosse differenze? Perché ogni tanto in questi casi ci sono quelli che non ne, anche cronisti che non ne possono più, o era la giornata degli avvenimenti?
No, questa era un po' la giornata degli avvenimenti. Questa sì, questa obiettivamente è stata una di quelle giornate di grande, stavo dicendo passione, beh, qualcuno di noi ce l'ha, no? Comunque sicuramente di grande impegno, sono comparsi anche quei personaggi laterali un po' che compongono il teatrino qua del circo mediatico
le trasmissioni d'approfondimento, vuoi dire, quelle tutte attorno,
oppure quei protagonisti che si piazzano sempre dietro le telecamere, che arrivano nei momenti importanti, okay. No? Quelle persone lì, e a un certo punto davanti al bar Sant'Eustachio di Roma, che è uno dei bar storici di Roma, accaldato, il cronista si sente dire dal vigile: ti sposti da qua, e quello protesta, dice: oh, sono 2 giorni che stiamo qua, lasciaci in pace, no? Perché stavano da 2 giorni a fare la posta sotto la sede dove c'era questo vertice di maggioranza. Insomma, il momento era considerato importante e tutto sommato dal punto di vista dello spettacolo lo è stato.
Ma scusa, questa è Luigi,
dal punto di vista della sostanza politica,
ma tecnicamente adesso
è una cosa che sapevamo.
Di Maio, se fa il suo gruppo, cosa fa? Chiede di entrare nella maggioranza come gruppo? Perché il gruppo è fondamentale per votare poi le fiducie e così via, no?
Certo, lui fa il gruppo e poi sosterrà la maggioranza, certo.
Ma si dimette da ministro degli esteri?
Non penso proprio, perché dovrebbe, a meno che non glielo chieda Draghi, a meno che non sia in questo momento al telefono con Draghi che gli chieda di dimettersi da ministro degli esteri.
Perché anche questo aspetto non è da poco, no? Ho perso Luigi, no, eccolo.
Eccomi qua.
Ti sentiamo. Sì, no, dicevamo, non è da poco, no?
Io sai che non ti ho sentito, Claudio.
No, dico, il fatto della tenuta della maggioranza, del po', cioè, fossi Draghi, forse per quieto vivere gli direi di star lì dov'è.
Assolutamente sì, assolutamente. È il ministro degli esteri di uno dei 3 paesi più importanti dell'Unione Europea durante una guerra in Europa che ci vede di fatto coinvolti, e oggi il Parlamento lo ha ribadito, oltre che il governo. Non può dimettersi, dove va? Cioè, che cosa succede a livello internazionale se si dimette il ministro degli esteri? Certo, uno potrebbe dire Di Maio, però è il ministro degli esteri, non può farlo in questo momento un passo del genere.
Che vogliamo, no? Cosa prevediamo stasera? Un tuo pezzo più tardi, 21:15, sei lì ad ascoltarlo?
Io, Bredice, che ha seguito più da vicino Anna Bredice la faccenda del Movimento 5 Stelle oggi, dell'uscita di Di Maio, io mi sono occupato più della parte, diciamo, governo e equilibri politici, quindi uno dei due sicuramente, e poi domattina naturalmente.
E poi domattina ci toccherà anche un po' di lettura dei giornali, perché ce ne saranno, insomma, di letture e di cose abbastanza divertenti da...
Sì, il tema di domani mattina è, come sempre, no? Quando costruiamo il giornale della mattina cerchiamo di guardare avanti rispetto agli avvenimenti, e questa è l'occasione migliore per tentare di fare questo esercizio. Ci chiediamo dove va Di Maio, dove va Conte, dove va questo governo, anche se questa è la domanda più semplice stasera. Stasera il governo arriva a essere una fine legislatura. Domani è un altro giorno, come diceva la famosa attrice.
Qua c'è Charlie che ci manda gli screenshot dei vecchi dichiarazioni di amore di Brunetta per Di Maio, un vero leader, uno dei nostri, uno di noi,
sì.
Un po' in scia con quella tendenza anche Ghisleri di accomunarlo a una nuova forza di centrodestra.
Sì, moderata, sì, di centrodestra.
Vabbè, lo scopriremo, vedremo.
Ma
chissà.
Tutto le immagini un domani, no? non subito, tra un po'. Di Maio e Renzi insieme.
No, non me lo immagino in questo momento, devo dirti la verità, no.
Va bene,
no, guarda, per come ho conosciuto l'inizio dei 5 Stelle da cronista, ed era anche super popolare, c'era di tutto, destra, sinistra, tantissimo comitatismo, tantissimo civismo, eccetera, no, non me lo immagino, però tutto è possibile.
È una storia vecchia.
Il Parlamento può trasformare, lui. Questo è vero, il Parlamento ti può cambiare.
Lui, poi quell'anima lì rimane, naturalmente, la devono recuperare e non sarà semplice.
Vabbè, che non sarà semplice di sicuro, qualcosa nella politica italiana è successo oggi e come sempre ce l'hanno raccontata Anna Bredice da Roma e Luigi Ambrosio in diretta con noi. Grazie Luigi,
grazie,
davvero,
Claudio.
Io finalmente ho capito molte più cose, gli ascoltatori hanno scritto, noi li abbiamo letti, un abbraccio, ci sentiamo poi più tardi.
A più tardi.
Ciao Luigi.
Per strada ho visto l'angelo del bene, il lavoro mi ripaga, mi ha detto. È un cretino di una multinazionale a cui le cose vanno diritte. Tutto questo aveva un nome poco tempo fa, nuova economia. È il suo destino, vuole stare in cima, vuole viaggiare la vita su una limousine. Possiamo dirglielo, possiamo spiegare che sui libri di testo non c'è una riga per lui. Intanto la guerra dell'acqua è già cominciata, in qualche modo e da qualche parte. Per qualcuno sopra questa terra una vita decente è rimandata ancora. Se sei un uomo non dire bugie, parla dritto agli ultimi della terra. Io sono come sono e faccio come posso, ma mi vergogno di quanto mi costa un posto dove contare qualcosa. Sì, contare qualcosa. Per il figlio di puttana non è normale essere diversi. Nessuno lo fa per voi, fatevi strada, non lasciate che il ladrone imperversi. Nessun disturbo non lo fa per sé, vuole il consenso anche dai diseredati. Dai battezzati nell'acqua e sale, ma chi è, cosa vuole un pazzo da legare? La guerra dell'acqua è già cominciata, in qualche modo e da qualche parte. Non sono un falco, ma riconosco un congresso di avvoltoi, un cielo pieno di avvoltoi, sì.
Ivano Fossati, La guerra dell'acqua. È una canzone del 2008, 3 anni prima del referendum dell'acqua. E noi di siccità e di problemi che riguardano, come dire, i tanti disagi che abbiamo attorno, vorremmo discutere con voi in questa mezz'ora che manca, per poi dare la linea a doppio clic con Marco Schiaffino, che sta già scaldando i suoi motori, anzi i suoi byte, nello studio a fianco. Sì, Claudio ci segnala che c'è ancora in corso un blackout nella zona, vediamo se ho letto bene Claudio, nella zona Viale Fulvio Testi, Milano, Bicocca, Pirelli. Alle 19 una rete ha detto che il guasto è serio, ci vogliono almeno un paio d'ore di disagio tra le persone notevole, siamo preoccupati. sì, ne abbiamo tante di segnalazioni, ne abbiamo avute anche in altre zone, abbiamo richiesto tutta una serie di commenti, verifiche. Domani mattina in Metro Regione ne avrete ulteriori di spiegazioni. Certo, a Claudio questo non serve adesso, gli servirebbe l'elettricità, ma detto francamente noi quello che possiamo fare è capire che cosa stanno facendo, se stanno intervenendo, qual è il problema e dove sta. E allora di che cosa vogliamo discutere insieme? Non tanto di blackout, ne avete discusso ieri sera con Mattia Guastafiero, ma volevo leggervi qualche messaggio sulla siccità e capire come la pensate. Allora, acqua per uso civile non sarà razionata, ma che il consumo sia intelligente. Come ha detto il presidente Attilio Fontana, in Lombardia non sono previsti razionamenti dell'acqua per uso civile. La regione continua il suo impegno per risolvere il problema degli usi agricoli, come il rinvio di alcune semine, la gestione dei flussi nei grandi laghi. Avevano un accordo con i produttori idroelettrici per aumentare i rilasci d'acqua in favore dell'agricoltura. Bene, ora anche col Canton Ticino al centro di una riunione per ottenere compensi idrici nel Lago Maggiore. Insomma, questa è che sta parlando, è la Lega che dice stiamo facendo sostanzialmente, se mi permettete un po' in ritardo, tutto il possibile per non fermare il tutto. Sì, Max ci ricorda che i governatori di regione oggi si hanno chiesto lo stato di emergenza oggi, la Protezione Civile ha detto che farà quel che può, anche perché ricordiamo la competenza in queste materie è completamente regionale. Infatti 5 Stelle, per dire una cosa che ha a che fare con la politica locale reale, non diciamo con i discorsi più complicati e di nazionali che avete sentito prima, prendiamo Simone Verni, uno dei consiglieri regionali dei 5 Stelle, che dice oggi in Commissione Agricoltura è stato evidente che il paradigma va cambiato, la regione non può muoversi solo in urgenza e chiudere il recinto quando i buoi sono scappati. Abbiamo appreso dai gestori che dai primi di luglio l'acqua sarà finita per gli usi agricoli e che sarà consentito solo l'uso civile. Tutto questo è frutto di un modello ergivoro che non può, sarebbe energivoro, che non può essere più mantenuto ad oggi. E ovviamente Simone Verni dice bisogna cominciare a incidere sulle culture che mangiano l'acqua, il mais per tutti, la zootecnia, gli allevamenti hanno un consumo enorme di acqua e così via. E poi c'è le eterne campagne, l'acqua è poca a non sprecarla, gli enti autonomie locali italiani in collaborazione con la rete dei comuni sostenibili lancia la campagna di sensibilizzazione contro gli sprechi d'acqua per l'uso consapevole, l'acqua è un bene prezioso e limitato, le temperature aumentano, le piogge mancano, anche se domani qualche scroscio lo vedrete, insomma la campagna è l'acqua è poca, non sprecarla. E voi cosa pensate di tutto ciò, cosa fate? Di tutto ciò, per esempio, Silvia dal Triangolo Ariano scrive subito: qui consumi intelligentissimi, quasi ogni giardino ha la piscina che ha già riempito. Sì, Silvia, questo è vero, ma per esempio ci scriveva poco fa un'ascoltatrice che dice: ma come non bagnare orti e giardini? A parte lo strazio di noi giardinieri di veder morire le piante, lascio le mie verdure per prendere l'auto e andare a comprare quelle del supermercato. Questo vi sembra virtuoso? Se impongono dei limiti, devono indicarci contemporaneamente comportamenti minimi di risparmio. Quali sono? Metterei delle regole, vorrei sapere, vorrei un pubblico che ci informasse su quali sono i comportamenti e non che ci dicesse di non lavare semplicemente l'auto con l'acqua potabile. E voi cosa pensate? Quali sono i comportamenti? Che cosa si fa e che cosa si dovrebbe fare per questa emergenza? I buoi sono già scappati, come dice il consigliere Simone Verni dei 5 Stelle, oppure si fa tutto il possibile e ce la si farà, anche se l'acqua appunto da luglio sembra che non basterà per gli usi agricoli, almeno in Lombardia. 02 33 001 001, la siccità quanto vi colpisce, cosa ne facciamo e che cosa siete pronti a fare, a rinunciare, con chi insomma anche voi puntate, su cosa puntate, su quale sostenibilità puntate. Sicuramente Sentirete ancora in questi giorni una serie di reportage dal nostro Luca Parena, inviato non soltanto sul Po ma in giro. Non si può paragonare un orto a una piscina, certo, assolutamente, infatti lo chiedo esattamente a voi. C'è chi si lamenta della fusione dei ghiacciai, che porterà così acqua e buona pace per tutti. C'è qualcuno che chiede dove si trovano i pezzi di Metro Regione, è abbastanza semplice, radiopopolare.it. Poi ci sono i podcast o sul sito ci sono i pezzi tradotti. Insomma, c'è Claudio che vive nel blackout, c'è chi vive non potendo più innaffiare, c'è chi ha paura di avere l'autobotte e l'acqua razionata. Come al solito siamo in uno stato di emergenza. Voi che cosa fate rispetto alla siccità, cosa ne pensate, qual è la vostra reazione oltre al caldo? Invece di buttare i soldi col 110% si sarebbe dovuto investire nella raccolta di acque piovane dai tetti, conservatoi in ogni casa e tetti fotovoltaici per diminuire anche i consumi elettrici, dice Alberto. Questa è una sicuramente una proposta, è una di quelle cose che forse qualcuno di voi per casa sua ha fatto, come magari ha cambiato gli strumenti con cui bagna il giardino, non più la canna, ma magari chi lo sa, quei piccoli accorgimenti goccia a goccia, così come ciascuno di noi magari, come dire, sta più attento a non consumare l'acqua, il classico esempio che si è sempre fatto da bambini, di non accendere l'acqua quando vi lavate i denti, così come si possono riciclare tutta una serie di acque per altri consumi e non buttare via e non sprecare l'acqua. Siamo già lì, lo state già facendo, ne avete percezione di questa crisi idrica oppure una cosa che al momento riguarda soltanto gli sfortunati agricoltori e chi poi vive in zone servite da acquedotti davvero faticosi, pensiamo alle alcune colline del Piacentino, del Pavese, alle zone che sono già colpite della Bergamasca, del Piemonte. 0233 001 001, se volete raccontarci la vostra esperienza e il che cosa fare, perché no, mi scrive, sì, La guerra dell'acqua è un pezzo di Ivano Fossati, lo abbiamo appena messo, era dedicato a quell'epoca in cui appunto la mobilitazione sulle risorse sostenibili era probabilmente davvero significativa e alta in Italia, era il 2008, sì, l'anno giusto, era il 2008. Uno dei brani che abbiamo usato quest'anno per ricordare come dire, quello che era successo all'interno della nostra percezione dei problemi, lo sto cercando, della nostra percezione dei problemi ambientali, della nostra modalità di intervenire dentro queste questioni, era proprio quel El Niño che raccontava di fatto di una siccità. Ascoltatore, ascoltatrice, buongiorno, anzi buonasera ormai.
Sì, buonasera.
Il tuo nome?
Sono Stefania.
Ciao Stefania.
Vivo in campagna, in quella cuneo di Piemonte che va verso la Liguria.
E quindi hai crisi tu?
Sì, nel senso che noi in casa nostra abbiamo un pozzo, quando abbiamo preso la casa 3 anni fa il pescaggio del pozzo era 2 metri, adesso è infinito, cioè non peschiamo più acqua e vabbè.
Era già successo così, o è nuovo?
Era già successo 5 o 6 anni fa che ci fossero quasi 2 anni di siccità. Qui è una grande zona di produzione di ceci, sembra che io dica una cretinata, non è vero. Allora, i ceci di quell'anno, di quegli anni lì erano piccolissimi, per reidratarli e poi cuocerli, io li dovevo tenere a bagno anche
un sacco
due
di
giorni.
Tempo, sì. Sì, 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 sono d'accordo.
E
anche
poi
a me
richiedevano un mucchio di tempo in più di cottura.
Sì, sì, è un ottimo esempio, secondo me, Stefania. È un esempio molto calzante. Ascolta, ma attorno a voi, attorno a voi, visto che la crisi l'avete già avuta, è cambiato qualcosa nei vostri comportamenti? Cioè, è un dibattito, almeno lì in campagna, ovvio, cioè nessuno spreca l'acqua in maniera davvero cretina. È così?
No, è una cosa che su cui davvero ci ragionano, perché oltretutto qui è una zona di allevamento di bestie da carne, ma storicamente da carne e di bestie di qualità. Già c'è la peste suina, per cui non puoi mandare i maiali a mangiare nel noccioletto e via dicendo, perché non puoi, perché c'è la peste suina. E quindi la DOP di Bartz, la DOP del Giarolo, così saltano, perché non hai le bestie locali, non le puoi allevare. Fatichi ad allevare le manze, cioè quello che in Piemonte si chiama la manza, cioè la carne rossa. E
beh, sì, anche perché sono super idrovore. Sono,
sono super idrovore, ma non solo, ci sono anche altre coltivazioni che sono, ad esempio, hanno ripescato fuori il mais sottofile. Che è un mais molto antico, cioè proprio vecchio e così, che potrebbe andare bene, faticano a coltivarlo.
Sì, perché poi bisogna cambiare. Ma la trasformazione, il cambiamento è faticoso, bisogna infatti prevederlo prima.
Sì.
Guarda, qui ci scrive Dario, per esempio, ti uso per raccontare ti uso tra virgolette, perdonami, cioè, prendo l'occasione per leggere il messaggio di Dario. Nel 2003, non a caso, era la grande ultima siccità, situazione simile, giugno sembrava agosto, fiumi secchi, un gran parlare di intervenire perché non succedesse mai più, dopo 2 mesi di emergenze e titoli, fine, adesso 20 anni dopo siamo ancora lì. Come per la sanità, come per tutto. E questo è un po' il male italiano, no?
Sì, fa conto che questa zona è, in alternativa all'allevamento delle carni, è una zona orticola.
E tu continui ad averle le tue piante?
In questo momento io non ho un orto perché non sono ancora nella mia casa, però il mio ortolano, il Giuseppino, da cui vado, e mi dice: mi spiace, però gli zucchini questa volta non ci sono.
Eh beh, certo, bisogna comunque adattarsi.
Perché faticano a venire su e così. Cioè, qui sta saltando, questa è una zona, come dire, molto, molto vecchia come cultura, e sta perdendo tantissimo in questo momento.
Eh sì, va bene, grazie Stefania. Intanto buon inizio d'estate. Sì, dopo la pandemia, la guerra, arriva anche la siccità, ci scrivete, non ne possiamo più. Sì, anche perché poi la siccità si vede, i suoi effetti si vedranno davvero, insomma, tra qualche tempo. Adesso stiamo raccontando la prima parte, quella, diciamo, quella della percezione ambientale, poi arriverà quella economica, quella sociale e così via. Marco ci scrive: qualsiasi cosa faccio per risparmiare acqua a casa mi sembra inutile, la cosa mi rattrista davvero. Ogni tanto però bisogna ricordarlo, se ci fossero più vegetariani e vegani, l'uso e lo sperpero di acqua inciderebbe molto meno sulla crisi idrica. A questo io, pur non essendo vegetariano, sono d'accordissimo, è uno dei motivi per cui bisognerebbe mangiare sempre meno carne, e anzi, forse, appunto, come la scelta vegetariana, non farlo. Ci scrive, però è spezzato il messaggio, vediamo se riesco a capirlo. Ho 56 anni, sono vissuta fino ai 20 in Abruzzo, dove l'acqua era razionata fin dagli anni 70, e ho imparato a conviverci. Arcipicchia, il tuo messaggio è spezzato, mi interessava quali erano i tuoi consigli, no? Perché no, domani sera alle 9 ne avremo tanti in più dal Giusto Clima, quello va da sé. Ascoltatore, ascoltatrice, buonasera, il tuo nome?
Ciao, pronto, sono Matteo.
Ciao Matteo.
Da Zagarolo.
Ah, ma veramente? Ma da Zagarolo, sì. Veramente? Ma che mito.
Ma sì, guarda, io vi seguo, io sono un milanese, immigrato qua. Sono molto amico del Gisma, ci sentiamo spesso. Però su questo tema della siccità già volevo chiamare ieri, poi non,
sì.
No, allora, guarda, io allevo, si sentiranno le campane, una ventina,
sì,
di caprette.
Le
facciamo,
sentiamo,
agricoltura naturale qua a Zagarolo ormai da 6 anni, ci stiamo trasformando in fattoria didattica. Detto questo, io onestamente non ci dormo la notte, non so come le persone... Cioè, se ne si sta rendendo conto adesso, però, voglio dire, è una questione che va avanti da anno ed è inserita nel modello di sistema in cui viviamo. Cioè, l'agricoltura va avanti, l'agricoltura intensiva, poi io parlo del mio campo perché adesso diciamo che da qualche anno mi dedico a questo, noi facciamo attenzione, bagniamo con goccia a goccia, la pacciamatura, che sono pratiche che chi si è messo a fare ad esempio agricoltura come noi negli ultimi anni, soprattutto i giovani, le mette in campo, ci scontriamo con quello che è il mondo dell'agricoltura convenzionale, tradizionale. Per cui che ti dicono, ma come fai a far crescere i pomodori senza dargli i prodotti? Dici, guarda, li mangiamo, cresco.
Allora, ti volevo tenere un po' con me, perché appunto chi lo fa per mestiere, per vita, per scelta, insomma, ci può raccontare molte cose. Noi sabato andremo a vedere una sperimentazione qua nel Parco Agricolo Sud di Milano di coltura del riso con una riduzione drastica dell'acqua, perché ovviamente chi ha già sperimentato carestie e siccità in altre parti del mondo ha immaginato delle soluzioni per continuare a coltivare. Immagino che anche voi continuate a interrogarvi, a scambiare, ma queste reti esistono? Perché poi chi le pratica rischia di rimanere isolato con...
Guarda, è una questione, noi ne parliamo tra chi ci conosciamo, ma vabbè, poi io sono anche molto in contatto anche col GAP, col gruppo d'acquisto che c'è allo spazio di mutuo soccorso, anche con i coltivatori, gli allevatori che partecipano lì. C'è un po' la difficoltà del tempo, perché poi quando c'è gli animali o l'orto, soprattutto in stagione, riuscirti a staccarsi magari per andare...
No, se hai gli animali non ti stacchi mai.
Però ci si riesce a organizzare, chiaramente. Esistono delle reti, ad esempio esistono delle reti di circuiti in cui ad esempio noi riusciamo a mettere a valore quello che è il lavoro che facciamo quotidianamente. Su Roma ne esistono alcune, su Milano altre, esistono i gruppi d'acquisto, esistono delle reti ad esempio internazionali, noi abbiamo ospitato per anni i woofer, che sono persone che viaggiano in forma di scambio. E quello è stato per noi una grande fonte sia di dare, però anche di apprendere da persone che magari arrivavano, come dicevi te, dall'altra parte del mondo, che coltivano, allevano le capre in Giappone o fanno l'orto in altre parti del mondo, e lì è stato un grosso scambio. C'è a dire che ogni tanto ti senti un po' un alieno, perché poi quando parli, che ad esempio la pacciamatura, che è una stupidaggine, noi intorno ai pomodori, alle zucchine, per diminuire la dose dell'acqua che diamo già con goccia a goccia, si mettono dagli sfalci alla paglia, a come il trucciolato che fai quando tagli la legna, e quello ti garantisce che non devi ad esempio bagnare tutti i giorni.
Che ti tiene l'umidità, bagnare. Ti tiene molto più l'umidità.
L'umidità permette anche alle piante di crescere, e comunque sì, di mantenere il discorso principale è poi quello dell'umidità. Poi ce ne sarebbero di tantissime, di pratiche che se volete si possono anche provare a costruire dei format in cui condividere, così... più comunque.
Senti,
vengono condivise.
Questo,
è chiaro che
questo lo si fa, lo vediamo sempre di più nelle persone responsabili, ma tu ci dicevi io non ci dormo la notte, io vorrei che tu ci spiegassi questo non ci dormo la notte, perché penso che ci siano molte persone che hanno una percezione del tema come se fosse soltanto un argomento di buona o cattiva politica.
Che se adesso sono fuori dalla stalla, guardo, non c'è un filo d'erba verde, e le capre noi gli stiamo dando il fieno che dovremmo utilizzare quest'inverno, e questo diciamo che è il primo tocco. L'altro è quando vedi il po', io poi sono di Milano come dicevo prima, o comunque non vedo quella presa di coscienza del fatto che l'acqua non è che la facciamo. Cioè, siamo anche cresciuti in un mondo in cui ogni cosa trovavi la modalità per sostituirla o per trovare una soluzione più di facciata, e questo poi anche il capitalismo che ci impone, il sistema in cui viviamo. Però adesso l'acqua non la facciamo, o piove o nevica o se no non ce n'è, e di conseguenza il non ci dormo la notte è proprio sulla prospettiva di futuro, che dice adesso come si fa? Cioè, le persone perché non se ne stanno rendendo conto, però poi mi sembra che la soluzione perché è caldo ancora in città è prendere il condizionatore al posto di porsi una domanda in più e dire ma se metto un altro condizionatore si alza ancora di più la temperatura di dove sto. E come veniva detto prima, la guerra, adesso la siccità, ci aspetta un bell'autunno molto intenso, credo, da tutti i punti di vista, e purtroppo non è che quando più crisi, più lotta, forse funzionava in altri anni. Abbiamo visto che più crisi, e soprattutto il tema della sostenibilità e della questione ecologica con la guerra è completamente chiaramente scomparsa, anzi lo stiamo ancora di più amplificando, perché si sa che le guerre sono tra le prime fonti di inquinamento, tra l'uso dei combustibili fossili, le esplosioni, tutto quello che poi ne deriva.
Ecco. Senti, sentiamo le tue
campanelle.
Esatto, campanelle, ma sentivamo anche il Belato prima. Senti, grazie mille intanto per aver chiamato. Questo Non ci dormo la notte penso che sia stato ascoltato da molte persone.
E dai.
Grazie mille, un abbraccio.
Ciao, alla prossima.
Ciao. Alla prossima. Ci scrive Daniela, io sono un po' stufa di dover rimediare come cittadina alle mancanze, alle corte vedute di amministrazioni regionali e nazionali. Sembra che alla fine è colpa della popolazione. Assurdo, io sto attentissima agli sprechi, ma se i beni primari sono diventati merce, allora non c'è scampo. Eh sì, è un po' questo il tema. Roberta invece ci dice, io ho lo scaldabagno a gas a chiamata, cioè si scalda l'acqua mentre scorre, ho di fianco al lavandino 4 brocche che riempio attendendo l'acqua calda e poi la uso per sciacquare i piatti lavati, e lo stesso per la doccia, riempio un secco che poi uso per il WC. Insomma, più attenta di te, Roberta, mi sa che è difficile. Ciao, anche nel Varesotto, nella zona delle Prealpi, stanno razionando l'acqua, in diversi comuni interrompono l'erogazione dalle 22 alle 6:30, dice Cinzia. Sì, è quello che abbiamo davanti. Abbiamo davanti un po' di differenza tra tutti noi, tra chi ne ha, chi non ne ha, a chi si stacca chi ne ha, ma gli si stacca l'elettricità, perché poi i consumi attorno a lui come in città sono troppi. In questo 21 giugno, col solstizio d'estate, l'unica data del concerto dei Rolling Stones a Milano, chissà l'elettricità e il caldo al concerto, unica data del ritorno rock. Io intanto vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio con questo brano, che è quello che dovrebbe servirci per ragionare un po' di questo tema e del perché siamo così in realtà divisi dai nostri consumi. Si chiama Solidarité.
Dehors, y'a pas d'étrangers, y'a que des inconnus.
Yeah, 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 là.
Solidarité, voilà ce qu'on est venu demander. La beauté n'a pas de frontières, les frontières n'ont pas de beauté.
Nous sommes les nouveaux rois. Nous sommes les nouveaux rois. Nous sommes les nouveaux rois. Vous êtes les nouveaux rois. Vous êtes les nouveaux rois. Vous êtes les nouveaux rois.
Non, 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 non.
Ekta hi parm dharma hai, isse bada na koi.